Adesso procederemo così, ascolteremo Don Vittorio, sono le 10:10, ovviamente a Monsignor Vittorio non diamo un limite d'orario, lo invitiamo a stare dentro in un'oretta e poi lasceremo lo spazio agli interventi. Per il 12:15 vi spiegheremo un pochettino i contenuti della cartella che avete fra le mani e vi presenteremo a grandi linee anche i progetti, le linee prospettiche che ci guideranno da qui fino a settembre prossimo. Grazie e buon lavoro.
Buona giornata, grazie a Sua Eccellenza, che poi è il mio Presidente, e quindi doppiamente contento oggi io di condividere con voi questo momento significativo, importante per la vostra diocesi, in particolare per ciascuno di voi e per le comunità che esprimete, che rendete presente a questo 20° convegno diocesano delle Caritas parrocchiali. Al grazie riconoscente al vostro Vescovo, un grazie e un saluto a Don Davide, a Don Sergio, a Don Gigi, sono sacerdoti che hanno sviluppato il loro ruolo di direttori all'interno di questa diocesi e che io ho conosciuto negli anni, soprattutto nel momento in cui le Caritas diocesane della Lombardia vivono il loro confrontarsi e il loro servirsi vicendevolmente, individuare possibili cammini comuni. Quindi, oltre al grazie a Don Davide, il grazie anche agli altri sacerdoti che ho conosciuto e con i quali ho condiviso anche diversi impegni, diverse riflessioni. Ecco, un grazie bello in modo particolare poi a tutti voi che con pazienza vorrete così ascoltare. Io cercherò di essere molto schematico, spero altrettanto chiaro e comprensibile, perché ciascuno di noi ha le sue fatiche quotidiane, settimanali, giunge qui, ha bisogno anche di essere aiutato in un certo senso a non appesantire la propria vita magari con un dire da parte mia pesante. Quindi cercherò di essere schematico, di essere piuttosto chiaro, favorendo possibilmente poi il confronto con voi attraverso domande, valutazioni che vorrete porre nel tempo che ci è dato. Al momento opportuno penso chiuderemo, nonostante mi abbia dato tutto il tempo, però starò dentro quel tempo opportuno che serva a me e a voi a vivere bene questo 20° convegno, che sta proprio su questo grande tema dell'animatore della carità in parrocchia e nel territorio. Costruendo l'intervento sono andato a finire su questi passaggi, due piccole premesse. C'è poi un primo momento che prende avvio da quello che è, diremmo così, la scelta del tema, un cuore che vede, questo cuore vede dove c'è bisogno di amore e agisce in modo conseguente. Questo piccolo passaggio al numero 31b della lettera di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, un primo momento in pratica nel quale noi camminando dentro quel riferimento coglieremo alcune belle, impegnative caratteristiche, modi di essere dell'animatore Caritas e quindi della Caritas parrocchiale dentro la propria comunità e dentro il proprio territorio. Un secondo passaggio invece, a partire da questo nostro essere chiamati a vivere l'animazione all'interno della comunità e del territorio, quali scelte curare, provocare, far crescere perché tutta la comunità in pratica diventi presenza testimoniante la carità di Dio e la gratuità di Dio nei confronti di tutti, in particolare di chi fa più fatica, di chi è maggiormente in difficoltà. Per concludere, come terzo momento, per concludere con una specie di settenario, sette grandi azioni sulle quali lavorare, è proprio perché avvenga un passaggio, un cambiamento, un rinnovamento, non che ciò che si è fatto o si fa non vada bene, ma siamo chiamati costantemente a rinnovare, a rendere attuale lo stesso messaggio, la stessa azione di gratuità e di testimonianza nei confronti degli altri. Partiamo dalle premesse. Se fosse dato il microfono a ciascuno di voi, certamente direbbe le cose che io ora in modo molto sintetico consegno a ciascuno di voi, e cioè frequentando il territorio, stando dentro determinati impegni, vivendo azioni di servizio, di gratuità nei confronti delle persone in difficoltà, è facile cogliere in modo particolare nei nostri territori questi tre volti, queste tre storie di povertà, di disagio, di emarginazione. La prima, il volto di una povertà generata da non adeguata risposta ai bisogni primari. Tanta gente fatica a mangiare, a vestire, ad avere una casa decente, a curare la salute, a trovare un pezzo di lavoro con cui darsi dignità nel proprio vivere. Ecco, penso che questa sia la realtà più sott'occhio, più provocante, quella che magari in maniera più insistente bussa, chiede, insiste, a volte anche in forme non del tutto serene, a volte anche in forme violente, eccetera, eccetera, cioè quanti in pratica nel tempo nostro faticano ad avere risposta adeguata, dignitosa, a quelli che sono i bisogni primari, primi, senza dei quali non si vive. E dentro questo, ultimamente siamo provocati non da singole persone soltanto, che magari hanno storie di disagio, di emarginazione, di frantumazione del loro vissuto, ma da interi nuclei familiari, lo faceva accenno anche il vescovo Merisi, anche interi nuclei familiari che in un contesto come il nostro faticano, diremmo così, a darsi dignitose, non di chissà quale tipo, dignitose risposte a questi bisogni primari. Ecco, i nostri territori, le nostre comunità hanno questo primo volto, questa prima storia di povertà presente. Secondo, c'è una povertà generata da non risposta a bisogni relazionali. È una povertà di solitudine, di abbandono, di trascuranza, di dimenticanza. Sempre più persone, soprattutto nei grandi agglomerati, nei nostri paesi ci si conosce, ci si incontra, ci si domanda come sta il tale, il tal'altro, dove è finito, eccetera, eccetera. Però sempre più, laddove la configurazione abitativa non facilita l'incontro, la relazione, cresce un'abbondante presenza di persone che sperimentano scarsa o nulla relazione con gli altri. Non stanno sotto gli occhi di nessuno, o stanno scarsamente dentro le relazioni di qualcuno. Sono cittadini invisibili, così li ha titolati una nostra ricerca, un nostro lavoro, un lavoro di Caritas Italiana e Fondazione Zancan, quando qualche anno fa, leggendo il territorio, si è fatto emergere soprattutto questi volti che sono anziani, malati mentali, carcerati, handicappati, gran numero di immigrati che, non avendo dei grandi legami nel territorio, faticano ad avere relazioni, positive relazioni, ricche relazioni, famiglie monoparentali, minori, adolescenti. Ecco, c'è una povertà che è da fame e c'è una povertà che è da non relazione, scarsa relazione. Capiamo bene che qui non si può rispondere con le prime esigenze, con le prime risposte. Qui è la comunità, è il condominio, è la scuola, è la parentela, è l'amicizia, è la relazione che deve farsi gratuita, presenza gratuita per queste persone. Terzo ed ultimo volto di povertà, una povertà generata da non senso, da non significato, da non valore dato alla propria e altrui vita. Sono un po' tutte quelle forme di autodistruzione e di distruzione della propria e della vita altrui. Hanno il nome di droga, di alcol, di bullismo, di anoressia, di eccessi di velocità, di eccesso di esercizio fisico, di ciberdipendenza, quegli aggeggini che abbiamo tra mano un po' tutti quanti o che sono nelle nostre case, stupendi, grandi, perché ci portano il mondo in casa, ci collocano immediatamente nel mondo, ma vanno governati, vanno utilizzati nel giusto verso. Qui, in queste persone, in questi volti, in queste storie, c'è un vuoto, e c'è una povertà interiore, c'è una povertà spirituale, c'è una povertà di comprensione bella del proprio vissuto, della propria vita e della vita altrui. Qui c'è bisogno di una forte azione educativa, accompagnante la vita di queste persone che solitamente in gran parte sono giovani, giovanissimi, cioè persone che stanno, diremmo così, aprendosi alla vita e che finiscono molte volte dentro quei fatti, quelle situazioni che sono anche di questi giorni, dove la violenza, i modi di essere, di comportarsi, li distruggono e finiscono anche per distruggere la vita altrui. Ecco, guardando i nostri territori, le nostre comunità, è bene avere presente non solo il primo, anche il secondo e il terzo volto, perché ci possiamo interrogare su che cosa fare, come essere presenti, come coinvolgere l'intera comunità perché in modi diversi queste persone non rischino di collocarsi, di scivolare ai margini, ma siano al centro dell'attenzione e delle possibili attenzioni, delle possibili risposte di cui una comunità, un territorio è capace di realizzare. Secondo momento, che è poi, diremmo così, un po' il punto centrale da cui partiamo e sul quale andiamo a sviluppare proprio alla luce di questo piccolo passaggio della enciclica di Benedetto XVI, la prima Deus Caritas Est, andiamo a sviluppare una specie di percorso, di itinerario, di modi di essere da parte dell'animatore Caritas perché sia veramente una presenza significativa. Il testo dice così: il programma del cristiano, non del volontario, il programma del cristiano, il programma del buon samaritano, il testo lo conosciamo tutti bene, il programma di Gesù, la sua vita, è un cuore che vede. Questo cuore vede dove c'è bisogno di amore e agisce in modo conseguente. Ecco, da queste due righe contenute al 31b della Deus Caritas Est, noi traiamo almeno un 4-5 caratteristiche, stili, modi di essere di colui che, come cristiano, come riferito al testo della pagina di Vangelo di Luca, del buon samaritano, come colui, diceva il Vescovo, chiamato a tradurre nella concretezza l'amore che riceve da Dio, da Cristo Gesù, ecco, colui che in pratica è chiamato ad essere presenza animativa. Quali sono, quali possono essere i tratti alla luce di questo programma di vita che è non solo nostro, ma è prima di tutto di Gesù, è prima di tutto di quel testo della pagina del Vangelo che racconta la parabola del buon samaritano e che è di chi vuole vivere la vita cristiana segnata da questo riferimento, da questa fede in Cristo. Primo tratto. L'animatore della carità ha la sua vita costantemente radicata nella parola e nell'Eucarestia. È una vita che frequenta costantemente e la parola e il pane eucaristico. È una vita, diremmo così, che trova radice in quell'agape, che trova radice in quella gratuità, che come diceva il Vescovo non è tanto nostra, non ce la siamo inventata noi, ma l'abbiamo ricevuta e la continuiamo a ricevere perché a nostra volta diventiamo gratuità dentro la storia. Al termine di ogni Eucaristia c'è un andate in pace, cioè un andate a favorire dentro la storia, dentro la quotidianità, quell'amore che la parola e l'Eucaristia ci consegnano in maniera abbondante. Quindi l'animatore della carità, l'animatore caritas è un uomo, una donna eucaristica, frequentante, familiare con la parola di Dio e con l'Eucaristia. Se ha da testimoniare la gratuità di Dio non può che andarla a prendere, non può che andare, diremmo così, a cibarsi, ad abbeverarsi alla fonte della parola e dell'Eucaristia, cioè a Cristo Gesù. Se vogliamo essere animatori dentro, vogliamo essere espressione della gratuità di Dio, questo è un po', diremmo così, il punto di partenza, è il punto dal quale costantemente la nostra vita s'avvia e a cui fa ritorno, ecco, dopo aver in un certo senso testimoniata la gratuità di Dio dentro la storia. Secondo, l'animatore della carità è costantemente in ascolto e in osservazione delle voci, delle parole, dei volti e delle storie del territorio. Quei tre volti sono costantemente oggetto di ascolto, di osservazione, di presenza capace di far emergere, di cogliere, di non dimenticare nessuno dentro i cigli che le diverse strade della vita presentano. Non è uno che fa, non è uno che agisce indipendentemente da, ma è uno che, dopo essersi posto in riferimento, in accoglienza della parola dell'Eucaristia, sta in ascolto e in osservazione del territorio. L'ascolto e l'osservazione sono fondamentali, sono importanti proprio per riuscire poi ad attuare discernimento capace di mettere in atto risposte adeguate al tipo di persone, al bisogno presente nel tipo di persone che si incontrano, che si ascoltano, che si colgono all'interno di un contesto territoriale. L'ascolto e l'osservazione sono fondamentali e qui nasce un po' tutto quel quella storia bella, ricca, che in questi decenni le Caritas hanno promosso in termini di ascolto e di osservazioni, che poi stanno principalmente sotto il nome di centri di ascolto e di osservatori, ma che non si riducono e non devono ridursi unicamente a questi due grandi strumenti pastorali e di ascolto e di osservazione del vissuto e delle realtà del territorio. Ecco, un animatore Caritas che non ascolta, che non osserva, che non coglie, che non fa emergere le situazioni che facilmente, diremmo così, per i tanti rischiano di passare nel dimenticatoio, certamente rischia di non avere una delle caratteristiche fondamentali per il suo essere poi anima all'interno del contesto territoriale. Non tanto e solo per ascoltarle e osservarle, ma attraverso l'ascolto e l'osservazione far crescere nel condominio, nella contrada, nel territorio, capacità di ascolto da parte di tutti. Non c'è solo un esercizio bello di ascolto dei poveri nei luoghi preposti, ma c'è un esercizio di ascolto da far crescere, quindi l'animatore è chiamato a partire dalla sua capacità di ascolto e di osservazione a far crescere ascolto nella famiglia, tra famiglie, nel condominio, tra gruppi caritativi, tra gruppi pastorali impegnati in parrocchia, tra realtà delle istituzioni pubbliche, tra realtà impegnate all'interno del territorio. Ascolto e l'osservazione radice fondamentale, diremmo così, dell'essere anima poi all'interno di un contesto territoriale. Terzo, l'animatore della carità matura una grande compassione per le storie di vita. L'animatore della comunità, con Paolo VI, è un esperto in umanità, ha compassione, è capace, diremmo così, di porsi accanto all'umanità martoriata, distrutta, frantumata, dissociata, molte volte confusa di tanti nostri fratelli poveri, di porsi con umanità, come esperto in umanità. Paolo VI ha definito la Chiesa esperta in umanità, e la Chiesa non è il campanile, ma tentiamo di essere noi. E se la Chiesa è esperta in umanità, a maggior ragione laddove questa Chiesa, cioè ciascuno di noi, ciascun battezzato, si pone accanto ad una persona che di umanità e di dignità ha poco, proprio per consegnare, prima di tutto, l'umanità, cioè la capacità di recuperare dignità, essere persona, essere uomo, essere donna. E diremmo il tratto che maggiormente evidenzia questo, dice la pagina del Vangelo di Luca, nella parabola del buon samaritano, è il sentir compassione. Non è un porsi accanto per dare qualcosa, punto, pur necessario, pur importante, ma è un camminare, un compatire, è un assumere, diremmo, la sofferenza, la pesantezza, la distruzione, l'oppressione che sta nel vissuto dell'altro. E capiamo bene che qui, diremmo così, esprimere gratuità, dire presenza nei confronti degli altri, significa fare un sacco di bene a noi, recuperare noi stessi tratti di umanità che nel mondo in cui siamo, così veloci, così bulldozer molte volte, e così distratti, rischiamo, diremmo, di perdere umanità, di perdere noi stessi dignità, di impoverirci da un punto di vista non tanto di battezzati, non tanto di fedeli, ma da un punto di vista del nostro essere uomo e donna dentro la storia. E allora il tratto, il terzo tratto di colui che si accosta a questi mondi, a questi volti di povertà, è, diremmo così, una forte carica di umanità. Cioè devi essere prima uomo e donna, o devi perlomeno crescere nella tua umanità per poter veramente considerare l'umanità distrutta o impoverita dell'altro. e per poter educare l'intera comunità a crescere in umanità, in rapporti umani belli, ricchi, capaci di creare tessuto umano e non soltanto risposte pur belle, pur importanti. Quarto, l'animatore della carità costruisce prossimità nell'esserci a prestare e prendersi cura. Non è uno che sta a tavolino. Gli altri fanno gli operatori nei servizi, nelle opere, eccetera, eccetera. Lui è l'animatore. No. C'ha i piedi, c'ha le mani, c'ha il cuore, ha la sua presenza dentro le situazioni. E parte da lì per animare la comunità. Il buon samaritano prende un po' di olio, un po' di aceto, il suo giumento, qualche denaro, cioè c'è e c'è, diremmo così, in modo concreto. Quindi dovremo, stiamo in questi anni qui anche a livello nazionale, con tutte le delegazioni regionali Caritas, con tutte le Caritas, stiamo proprio tentando di riflettere, di confrontarci, di sperimentarci su questo essere presenze che operano carità, capaci di animare alla carità. Io devo essere nel centro di accoglienza per generare accoglienza nei confronti degli ospiti, ma per far crescere accoglienza all'interno della mia comunità e del mio territorio, non tanto e solo lì dentro, certamente lì dentro, ma perché quei modi di essere accoglienti che lì dentro sono fondamentali ci siano in maniera sempre più abbondante in ogni luogo, in ogni vissuto della vita della comunità e del territorio. Quindi diremmo così che l'animatore della carità è un operatore capace di servire amore, carità, risposte, accoglienza, disponibilità, gratuità, perché tutto questo lo renda credibile agli occhi degli altri nel momento in cui li stimola, li sensibilizza, li impegna, tenta di portarli sulla stessa strada ricca di gratuità moltiplicata dentro il territorio. E allora qui si tratta di domandarci, ma io sto nel centro di ascolto, ma io do una mano a far questo, ma io in pratica mi sono reso, resa disponibile a far questo, a far quest'altro, ottime cose. Proviamo a domandarci se a partire da questo, a star dentro questo, a continuare questo, possiamo, diremmo così, tentare di farci essere qualcun altro. Quinto, agisce, c'è l'animatore dentro le storie e i volti di povertà, ma c'è per farci essere gli altri, cioè agisce per coinvolgere. Il samaritano è capacissimo di esserci con se stesso e con le cose che ha a disposizione, quindi ci mette del suo e ci mette se stesso nel dare una mano al malcapitato sul ciglio della strada, ma è anche furbo evangelicamente, capace evangelicamente di andare a cercare sul territorio qualcuno che continui questa storia di amore, l'albergatore. Questa è la cosa più difficile. Quante volte diciamo in bergamasco, in lodigiano, ne mai che fare me che sia finita lì, insomma, cioè. E invece no, la nostra presenza, la presenza di colui che in pratica si fa gratuità nella vita degli altri, dell'altro, comporta questo lavorare i fianchi, questo sensibilizzare, questo tentare di far essere altri dentro la stessa storia di gratuità. Io devo partire da Lodi Nord ad andare a Lodi Centro nella casa di quella persona anziana sola, devo mettere le mie mani, il mio cuore, la mia attenzione, la mia sensibilità dentro quella casa, ma perché prima o poi qualcun altro faccia queste cose, qualcun altro viva questa storia di gratuità. Animare in pratica vuol dire questo, è un esserci, ma per farci essere altri, per, diremmo così, da parte nostra, incominciare un'altra storia altrove per far vivere la stessa esperienza. È uno stare per farci essere altri, perché la mia capacità di ascolto, il mio radicamento nella parola, nell'Eucaristia, la mia capacità, diremmo così, di vivere con umanità il rapporto con gli altri, la mia capacità di cogliere le diverse situazioni, mi porti a far partire altrove la stessa storia di gratuità. E ripeto, qui è un po', diremmo, la parte più ostica, perché andare a lavorare, a incidere sul vissuto dell'altro, a volte a rompere l'egoismo, l'indifferenza dell'altro, a volte, diremmo così, la cecità degli abitanti di quel condominio nei confronti di quella casa dove c'è la persona anziana sola o malata, eccetera, eccetera, ecco, è una fatica. Richiede tempo, richiede gradualità, richiede, diremmo così, tempi lunghi, ci diceva Sua Eccellenza prima. Da ultimo, l'animatore della carità è, diremmo, una presenza capace di verifica. Abbi cura di lui, anche se spenderai di più, pagherò io quando ritornerò. Cioè, c'è bisogno dentro la nostra vita di metterci costantemente sotto verifica, sotto esame, non per il gusto di deprimerci, ma per rilanciare il ritornare alla parola, all'Eucaristia, l'accorgerci di chi sta, quindi ascoltare e vedere all'interno del territorio, l'accostarci con umanità, la capacità di metterci del nostro e di metterci noi stessi e la capacità di coinvolgere. Quindi, diremmo così, una buona caritas parrocchiale, un buon animatore caritas è capace, diremmo, di verificare, di ripensare al cammino fatto e ai cammini da realizzare. Ecco, queste mi sembrano essere una cinque tratti, una cinque stili, modi di essere presenti nella storia delle nostre comunità, dei nostri territori, come animatori, come presenze capaci di suscitare animazione, testimonianza della carità, non tanto e solo singola, ma a dimensione comunitaria. E Caritas è questo. Facilitare che all'interno della comunità tutti si cresca, i gruppi, le associazioni, le realtà di carità istituzionali presenti, le famiglie, il singolo, il giovane, l'adulto, tutti crescano nel tempo capaci di testimoniare amore, di testimoniare carità. Logicamente, come veniva già detto da Sua Eccellenza, questo in profonda sintonia, in profondo aggancio, in profonda osmosi, dice il testo di evangelizzazione e testimonianza della carità, gli orientamenti degli anni 90, il pane della parola, il pane dell'Eucaristia, il pane della carità, non sono pani diversi, ma sono la stessa persona di Gesù che si dona ai suoi discepoli perché a loro volta facciano altrettanto. E quindi l'impasto tra carità, parola e liturgia deve essere, diremmo così, la parte fondante tutto il nostro cammino di vita. Ecco, questi, poi casomai reagirete come meglio ritenete opportuno, questi mi sembrano essere un po' i tratti di un cuore che vede, vede e di conseguenza si mette ad agire, non da solo, ma possibilmente coinvolgendo nel tempo, nella fatica, nella gradualità altri. Secondo momento. Tutto questo Per provocare che cosa? Per far crescere che cosa? Per far, diremmo così, sbucare dal territorio e dalla comunità quali scelte, quali opere, quali azioni, quali modalità di intervento, modalità di essere da parte della comunità. E anche qui, in modo molto schematico e molto sintetico, accenno ad alcune scelte, ad alcune provocazioni, ad alcune opere intese come azioni spicciole o addirittura azioni strutturate, perché la presenza dell'animatore Caritas, della Caritas, sia suscitatrice, facilitatrice di questo modo di procedere da parte della comunità. La prima opera, l'opera della comunione. Vi riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri. Il primo servizio, la prima opera, la prima azione, la prima prestazione che come operatori animatori Caritas abbiamo da consegnare alla comunità e all'intero territorio è la facilitazione e il facilitare la comunione tra fedeli, tra credenti. Dice Gesù: vi riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete gli uni gli altri. Non è compito solo della Caritas, certamente, ma sarebbe un po' strano che coloro che sono addetti a far crescere carità, fraternità, gratuità, non compartecipassero a questo facilitare comunione. Comunione in famiglia, comunione tra famiglie, comunione tra gruppi caritativi, comunione tra gruppi, espressioni, operatività che la pastorale parrocchiale ha, comunione tra laici e presbiteri, comunione, diremmo così, tra chiese e tra comunità di parrocchie, nel vicariato, eccetera, eccetera. L'opera della comunione, non dimentichiamola. Sta bene il buon cibo preparato per il povero, sta bene il vestito ben sistemato per colui che ha freddo, sta bene l'accoglienza, sta bene la casa con fatica cercata per la famiglia che ha bisogno di una casa dignitosa, sta bene il pezzo di lavoro che si è riusciti con altrettanta fatica a reperire all'interno del territorio, ma tutto questo deve star dentro un contesto caldo. Se no i poveri avranno sempre freddo, anche se vestiti bene. Se i gruppi caritativi non fanno comunione tra loro, i poveri hanno freddo lo stesso, anche se vestiti bene. Se invece contribuiamo, a far crescere questa dimensione comunionale, relazionale, il convegno di Verona insiste parecchio su questo, la ricchezza del favorire relazioni, comunione, confronto, dialogo, non è mica detto che si debba fare tutti la stessa cosa, però perlomeno la capacità di dialogare, di ascoltarci, di sentirci, di valorizzare la diversità, di riconoscere le cose diverse che sono fatte e realizzate all'interno del territorio. E questa è la prima opera che dobbiamo, diremmo così, curare anche noi. L'animatore Caritas ha bisogno di curare questo, e il Vescovo parlava di un possibile coordinamento. Ecco, si parte da un possibile coordinamento per poter far lievitare la comunità e il territorio in un contesto ricco, di comunione, di incontro, di ascolto, di dialogo. Secondo, curare la crescita, lo sviluppo delle opere di misericordia corporali e spirituali. 7 e 7, 14 opere di misericordia corporali e spirituali che non sono state pensate dal testo evangelico né tantomeno dalla tradizione cristiana, non sono state pensate per i volontari, ma sono state pensate per ogni uomo e donna di buona volontà, maggior ragione per ogni uomo e donna che segna la propria vita dalla fede in Cristo Gesù. Se le guardate bene, se le ripescate, queste 7, 14 opere di misericordia corporali e spirituali, 13 potremmo dire sono laiche, solo una è di chiesa, pregare Dio per i vivi e per i morti. Può darsi che questo voglia anche dire che sono proponibili a tutti, vengano o non vengano in chiesa, frequentino o non frequentino la comunità, sono proponibili a tutti, a tutte le età e a tutte, diremmo, le realtà di contesto, di cultura e di vita. Ascoltare uno, consigliare uno, dire una buona parola all'altro. L'animatore della carità è chiamato, diremmo così, a far moltiplicare nel territorio questi gesti, queste azioni, questi vissuti, questi modi, diremmo così, di essere nei confronti dell'altro, ovunque si sia, perché è su questo che il testo di Matteo 25 ci dice tutti, credenti e non credenti, saranno giudicati, valutati, saranno, diremmo così, presi in considerazione nel loro vissuto. Ecco, mentre stiamo dentro opere concrete, risposte, servizi continuativi, dati ogni giorno, messi in atto con tanto cura, non dimentichiamo di far crescere tutti, di proporre a tutti queste 14 opere di misericordia corporale, ripeschiamole, attualizziamole logicamente, rendiamole vivibili nel contesto e nel vissuto nostro che è molto diverso rispetto a 100 anni fa. Terzo, l'opera della politica, cioè della ricerca del bene comune. Laddove carità e giustizia si impastano insieme. Le chiese in Italia vengono, diremmo così, da un cammino preparatorio e poi realizzato di una settimana sociale tenuta in Toscana, Pisa e Arezzo, o giù di Pistoia, in cui in pratica a tema, al centro dell'attenzione, proprio c'era la ricerca, la crescita del bene comune, cioè del bene di tutti, del bene che nasce da questo impasto tra carità e giustizia. Il testo del Concilio Vaticano II, Apostolica Maturositatem, al numero 8, dice: non sia dato per carità ciò che deve essere dato per giustizia. Questo che cosa dice? Che l'animatore, l'operatore della carità, colui che sta dentro con gratuità nella comunità e nel territorio, è chiamato a giocare la propria presenza, ad esprimere la propria presenza, non solo in riferimento alla comunità, ma anche in riferimento all'istituzione pubblica, a tutte quelle realtà che istituzionalmente o comunque presenti nel territorio hanno e devono avere a cuore il bene delle persone, il bene di tutti. E l'azione politica, cioè l'azione sulla città, sul territorio, sui tutti, deve andare di pari passo con l'impegno a gratuitamente servire il bene di chi sta maggiormente in difficoltà. Quindi, diremmo così, dovremmo anche domandarci quante scelte, quanto investimento, quanta azione c'è da parte di chi cura, è chiamato a curare il vissuto di tutti i cittadini nei confronti delle persone. Quanto investimento economico, quanta attenzione, quanta, diremmo, azione viene messa in atto, e chi ha a cuore il bene della persona non può disattendere di preoccuparsi anche che ciò sia garantito da parte di coloro che sono chiamati a curare il bene di tutti, a governare il bene di tutti. E allora la necessità che ciascuno di noi, ecco, stando bellamente dentro le opere di carità, non dimentichi di ricercare, di favorire, di provocare le opere di giustizia. Perché carità e giustizia, diremmo così, stanno impastate insieme tra loro. E Paolo VI sempre diceva che la forma più alta della carità è la politica, cioè è l'azione che prende in considerazione tutti, a partire da chi dentro i tutti sta maggiormente peggio. Lo so che qui c'è bisogno, diremmo, di un'azione fortemente educativa, fortemente formante il vissuto delle persone. Quarto, le opere del volontariato come scuola di vita. Penso sia importante qui cogliere, diremmo, l'importanza, il valore grande di stare dentro un'esperienza di volontariato e di educare a fare esperienze di volontariato e a camminare, a stare dentro percorsi, esperienze di volontariato. Colte, sì, come risposta al bisogno delle persone, ma anche colte come scuola di vita. Potremmo paragonare i tempi, le modalità di presenza nelle varie molteplici espressioni di volontariato che ancora i nostri territori portano con sé, che le nostre comunità parrocchiali portano con sé. Lo diceva il vostro vescovo accennando alla visita pastorale, di come incontra nelle comunità parrocchiali tante espressioni, tante realtà, quelle più organizzate, quelle più spontanee, ma comunque una ricchezza di presenze che dicono volontariato su ambiti, su campi diversi, tra cui quello dell'assistenza, dell'amore, del servizio, della gratuità nei confronti dei poveri. E la bontà di questa presenza deve servire perché la vita cambi, non solo sia data risposta al bisogno. Uno va in palestra 2 ore alla settimana, non tanto per star bene in palestra, ma per star bene durante la settimana. Sì o no? Per star bene fisicamente, per star bene psicologicamente, per star bene, diremmo così, nelle fatiche che poi dovrà assumere. Il frequentare, l'appartenere, l'esercitarsi quotidianamente dentro esperienze di gratuità, le 2 ore settimanali, la mezza giornata, quell'impegno, quell'altro impegno, eccetera, eccetera, che non sono tutta la nostra settimana, ma sono una piccola parte solitamente, logicamente non si può a volte fare di più, però quel piccolo, medio, grande momento deve diventare scuola di vita, se lì esercito pazienza, se lì sono accogliente, se lì sono gratuito, se lì sono capace, diremmo, di ascolto, se lì sono capace di cogliere, di osservare anche ciò che non viene detto, non viene comunicato. Perché tutto questo grande patrimonio di gratuità poi non me lo porto e non me lo esprimo anche dentro tutti gli altri contesti di vita? Allora, diremmo, gli spazi, i tempi dell'educare al volontariato sono spazi e tempi che rendono poi capaci, diremmo così, di stare dentro quei contesti come se fosse una scuola di vita. Quinto, la comunità ha bisogno anche di opere, ha bisogno di una mensa, ha bisogno di un centro di accoglienza, ha bisogno di una piccola comunità per minori, ha bisogno di creare un servizio a difesa dei diritti delle persone, ha bisogno di riconoscere legalità, cioè ha bisogno anche di opere strutturate, possibilmente adeguate ai tempi e ai bisogni delle persone, non cose che poi diventano impossibili da poter portare avanti nel tempo. E ha bisogno di queste opere soprattutto perché siano segno di qualcosa di grande. da qualche anno solitamente diciamo promuovere opere segno, soprattutto a partire dal convegno ecclesiale di Palermo, dove in pratica i nostri vescovi hanno detto, nella nota pastorale che ne è seguita, che sarebbe buona cosa che ogni comunità parrocchiale, come ha i luoghi dell'educare, i luoghi della catechesi, i luoghi degli incontri, della formazione, come ha il luogo del celebrare, così abbia anche un luogo del servire carità, dell'educare alla carità, come segno, perché la gente che passa lì dentro, come passa dentro la parola stando nei momenti della catechesi, eccetera, eccetera, e passa dentro la grazia dei sacramenti nel momento in cui partecipa alla liturgia, così passando dentro il luogo della carità della comunità parrocchiale, possa farsi infarinare di gratuità, farsi raggiungere dalla gratuità, possa stare dentro un cammino educativo alla carità, alla testimonianza della carità. Quindi senza moltiplicazione, ma pensando opportunamente anche all'interno delle nostre comunità parrocchiali qualcosa che possa essere segno di come la comunità sta sulla parola, sta sull'Eucaristia e sta, diremmo, su questa grande azione di testimonianza della carità. Da ultimo, l'opera della formazione. Ci sono diversi passaggi dentro la Deus Caritas Est Benedetto XVI in pratica evidenzia come passaggi importanti perché la formazione, il fermarsi, il sostare per caricare, diremmo così, la nostra esistenza di contenuti, ma non solo di contenuti, possa essere centrale, importante dentro la vita della comunità, in questo caso dentro la vita di un animatore, di un operatore della carità. E dà i tratti, diremmo così, di questo formarci, di questo formare alla testimonianza della carità. Dice: dobbiamo essere formati alla capacità di risposta immediata al bisogno. E sul bisogno non si chiacchiera. Però, dice anche, dobbiamo essere competenti. E la competenza non la si inventa al momento. Dobbiamo, già detto, essere ricchi di umanità. Perché non si approccia alle disperazioni in modo disumano, si approccia se si è carichi di umanità, se si è carichi di speranza, se si è carichi di equilibrio, se si è carichi di passione per le persone. Gratuità, senso dell'umiltà, senso del limite. Non siamo padri eterni, quindi bisogna anche, stando dentro le molteplici provocazioni, assumere, diremmo, un senso del limite, darci pienamente, ma anche percepire che lo stesso povero spesse volte o qualche volta rischia di deluderci, che non ce la fa, perché fa il contrario di quello che si è detto di fare, e avanti di sto passo. E se uno non ha incamerato un pochettino il senso del limite, che cioè la sua proposta, la sua azione, il suo servizio, raggiunge l'altro, ma può anche non, diremmo, bucare la disponibilità dell'altro, ecco, ci si scoraggia, si abbandona, si va altrove. Importante invece esserci proprio con questa coscienza che la gratuità, sempre diceva il Vescovo, finendo in croce, qualcuno bravo bravo, qualcun altro, malgrado tanti, crucifige. Ecco, questo un po'. Da ultimo, ricca esperienza di preghiera, dice sempre Benedetto XVI, e carica di speranza. Ecco, la formazione a cui dovremmo, diremmo così, andare soggetti nel tempo dovrebbe in un certo senso segnarsi di queste dimensioni. Concludo. Concludo indicandovi poi a ciascuno e soprattutto alle comunità il compito di sviluppare nel tempo queste possibili indicazioni. Concludo quasi come collocandoci all'interno di un cantiere, all'interno di un cammino di conversione e di cambiamento, a cui sia il convegno ecclesiale di Palermo come anche il convegno ecclesiale di Verona evidenziano come bisogno di cambiamento. Le nostre comunità vengono da una ricca storia e stanno dentro una ricca storia di carità che però logicamente ha bisogno di stare a sua volta dentro un contesto che è dell'oggi, che è del tempo dentro il quale noi stiamo vivendo. Allora qui, diremmo così, sono sette veloci passaggi che indicano un possibile impegno a cambiare, a modificare o perlomeno a passare da determinati comportamenti ad altri. Il primo, da una carità individuale a una carità a dimensione comunitaria. Caritas, caritas parrocchiale, animatore, caritas parrocchiale vuol dire passare da una carità individuale a far crescere una carità comunitaria, da una carità di singoli a una carità di popolo. Questo concretamente vuol dire anche alcune scelte. Vuol dire anche, diremmo così, alcuni impegni, costituire, rafforzare, rilanciare la Caritas parrocchiale che ha questo compito a dimensione comunitaria. Non ha il compito di finire dentro un servizio, accanto ai 10 servizi che ci sono in atto nella nostra comunità. Ha il compito di favorire quel coordinamento, quella tessitura, quel legame, quel mosaico di carità di cui la parrocchia si compone attraverso le diverse parti, le diverse espressioni caritative organizzate, ma anche la diversa partecipazione da parte dei fedeli del popolo, di una carità di popolo, e qui opere di misericordia, eccetera, eccetera. Vuol dire porre in atto un luogo o modalità di ascolto che non sono solo personali, ma sono espressione della comunità. Si viene da una storia di centri di ascolto, ma le forme dicono anche modalità diverse di ascolto. La persona che porta l'Eucaristia nelle case degli ammalati e delle persone sole e di per sé è una piccola sentinella che oltre a portare e a collegare l'ammalato con la comunità che celebra l'Eucaristia, sa cogliere che succede, cosa c'è, quali sono i bisogni, eccetera, eccetera. Quindi è un centro di ascolto itinerante e così si potrebbero fare tanti esempi. Ma è un centro di ascolto itinerante non a titolo personale, ma a nome della comunità, e quindi deve trovare il luogo dove poi portare le cose ascoltate, i bisogni che ci sono, le situazioni osservate, perché la comunità trovi poi le forme di considerarle, e così via. Secondo, dall'aiuto occasionale, emotivo, una tantum, all'aiuto di virtù di carità. Cioè, occorre educare alla virtù della carità, che non è tanto e solo il portafoglio aperto nel momento in cui scoppia un'emergenza, cosa doverosa, cosa bella, cosa importante, cosa che deve ampliarsi sempre più. Ma questo gesto una tantum, questa azione bella compiuta nel momento dell'emotività, nel momento dello scossone, nel momento in cui succede qualcosa di provocante, che non si può star fuori da una storia così pesante di sofferenza, deve andare di pari passo con far crescere sentimenti, parole, gesti, azioni che dicano virtù di carità e non solo una tantum, pagata la tassa e finita lì. Ecco, come è possibile a partire dagli una tantum favorire l'educare a stili, a scelte, a comportamenti che si protraggono nel tempo, che non aspettano la prossima emergenza, ma che pian piano assumono, diremmo così, la virtù di carità, il vestito della carità, lo stile, il modo di essere e nel parlare e nel relazionarsi e nel considerare le situazioni. Terzo, dall'elemosina alla solidarietà, cioè attuare costantemente il passaggio da una carità elemosina, che è evangelica, che sta, diremmo così, dentro la proposta del nostro Vangelo, ad una carità dove carità e giustizia si impastano insieme. Cioè il mio rapporto con l'altro non è tanto e solo un rapporto di passaggio di cose, ma il mio rapporto con l'altro è in pratica farlo essere dentro una storia di carità e di giustizia. Cioè, se mi limito al gesto dell'elemosina, sulla quale poi si deve fare anche tutta una serie di riflessioni, perché nel contesto, nella situazione in cui siamo, spesse volte rischia magari di cascare dentro situazioni che non sono libere nel loro essere, ma sono magari manovrate da altri. Ma al di là di questo, il gesto dell'elemosina deve star dentro una ricerca del bene della persona in tutte le sue situazioni. E allora aiutare, educare al bel gesto dell'elemosina che diventi veramente ricerca del bene delle persone è un'azione che di per sé coloro che in pratica hanno in capo questa gratuità nei confronti degli altri sono chiamati a. Quarto, dalla carità ecclesiale alla carità di rete con le istituzioni pubbliche, noi con loro, noi con le realtà dell'intero territorio, noi nello stile della collaborazione, nello stile della partecipazione, nello stile della corresponsabilità territoriale. Ognuno nel suo specifico, ma un po' tutti a rete, a partecipazione, a collaborazione. Ognuno porta del suo, la Chiesa nel suo cammino di storia, di vita, è capace di portare parecchio del suo, ma perché questo suo incida sulla vita dei cittadini è bene che trovi quelle forme chiare, libere, belle, di collaborazione, di stimolo nei confronti delle istituzioni pubbliche o di altre realtà presenti in un contesto territoriale. Quinto, dall'aiuto materiale all'attenzione alla persona in tutta la sua globalità. Sia il povero non è solo bisogno primario, ma anche relazionale di senso, sia la persona che serve gratuità non è solo cosa che passa, ma è intelligenza, è creatività, è spiritualità, è capacità di ascolto, eccetera, eccetera. Cioè, noi abbiamo più di quello che diamo da offrire all'altro, non ci sono solo le cose. E qui è importante fare questo lavorio di passaggio dal dono di cose al dono di sé. La comunità è più ricca del pasto che dà a 20 poveri senza dimora, cioè ha più vita, non ha solo un buon pasto, ha le relazioni, ha la presenza, ha la difesa dei diritti di quelle persone, ha il recupero della dignità. E allora è importante proprio educarci ed educare a questo passare dal puro dono di cose al dono di cose dentro il dono di sé. Proprio perché ognuno di noi, la comunità, è più ricca delle cose necessarie all'altro. Sesto, dalla solidarietà alla fraternità. L'altro, passatemi l'immagine che non è bella, ma però non è un bidoncino in cui si butta dentro. L'altro è soggetto tanto quanto me. Quindi l'altro è da considerare fratello, distrutto, in condizioni, diremmo così, per nulla dignitose, eccetera, eccetera. L'altro è comunque soggetto di pastorale. Molte volte lo si dice questo soprattutto per gli ammalati. Cioè non è soltanto colui che cura l'ammalato che pastoralmente è soggetto, ma lo stesso ammalato è soggetto di pastorale, ha un messaggio, ha un'azione pastorale da consegnare alla comunità, anche se è lì bloccato, infermo nel suo letto. E quindi è un po' quello che qualcuno dice, più che quello che do è quello che ricevo, no? L'altro è sempre comunque persona capace di evangelizzarmi, è capace di provocare cammini di cambiamento dentro la mia vita, è capace di arricchire anche con le sue situazioni disagevoli, provocanti, a volte forme violente, è capace di passarmi, di arricchirmi, di passarmi un messaggio. Da ultimo, dall'assistenza alla promozione. L'altro non è oggetto da portare, l'altro è soggetto con cui, diremmo così, misurare il passo. Cioè, la carità deve essere promozione, deve essere liberazione. Cioè l'altro, prima o poi, bene o male, deve fare passi suoi, stare in piedi con le sue gambe, diventare capace, proprio con l'essere sorretto dalla nostra presenza, capace di muoversi, di camminare, di stare dentro la storia. E quindi aiutare a passare dall'assistere, che è azione bella, all'azione del promuovere, del liberare la persona dalle sue situazioni. Tutto questo proprio perché la Chiesa, tutta sta roba qui, proprio perché la Chiesa in pratica annuncia, consegna il Vangelo della gratuità sia attraverso i segni, cioè il celebrare i sacramenti, sia attraverso le parole, l'annuncio della carità, sia attraverso i gesti, le azioni, le opere, cioè in poche parole. L'animatore della carità è chiamato in pratica a compiere la stessa azione che compie l'animatore della catechesi, che compie l'animatore della liturgia, cioè a dire attraverso le opere lo stesso messaggio che nella liturgia viene detto attraverso i gesti e che nella catechesi viene detto in modo particolare attraverso la parola, le parole. Grazie.